Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, un calorosissimo saluto da parte mia. Questa sera riprendiamo subito lo studio della lettera ai Romani, che finiremo ovviamente entro venerdì. Leggiamo subito i primi 12 versetti di Romani, capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui, se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso, e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Avendo condannato delle cose, nell'ultima parte di Romani capitolo 13, che sono immorali e chiaramente sbagliate, come ad esempio uccidere, commettere adulterio, rubare, testimoniare il falso e desiderare le cose altrui, ora Paolo ci mette in guardia dal condannare cose secondarie che non sono espressamente proibite dalla Scrittura. L'espressione colui che è debole nella fede non si riferisce a una persona che è debole nelle grandi verità del Vangelo, ma si riferisce piuttosto alla qualità applicata della fede. Significa che la fede del debole esita circa le questioni di condotta, che non sa cosa dovrebbe fare riguardo a certe cose. Questa persona, dice Paolo, deve essere ricevuta nella comunione dei credenti a braccia aperte. Puoi non essere d'accordo con lui, ma devi riceverlo come tuo fratello in Gesù Cristo. Non devi accoglierlo per iniziare discussioni su questioni secondarie. Un gruppo di credenti non deve ergersi a giudice di un altro gruppo di credenti circa questioni secondarie della condotta cristiana. Purtroppo, come dicevo prima, molte volte è proprio questo che succede. E ciò provoca litigi, provoca contese, anche divisioni tra gruppi di credenti. Alcune cose non sono espressamente condannate dalla Scrittura, ma alcuni credenti ritengono giusto non usufruire di esse. Queste stesse cose, però, non devono essere motivo di separazione per i credenti. Qualcuno ha detto: la Chiesa non ha l'autorità di decidere questioni di libertà personale in cose non espressamente proibite dalla Scrittura. Il fratello forte nella fede, descritto da Paolo, è quello che nel testo che abbiamo letto mangia di tutto. Il fratello debole è il vegetariano. Perché questo esempio? Perché una delle questioni cruciali presenti all'interno della Chiesa di Roma e di altre chiese ai tempi di Paolo era proprio quella relativa ai cibi puri e impuri. Questa problematica nasceva dal fatto che Dio, nel libro della Genesi, aveva dato disposizioni precise riguardanti il cibo. Probabilmente i credenti di origine ebraica volevano imporre le stesse regole ai convertiti di origine gentile, e da qui la polemica. Dopo il diluvio, Dio disse all'uomo che poteva mangiare ogni carne. Infatti in Genesi 9, versetto 3 è scritto: «Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde». Dio fece poi una distinzione tra animali puri ed impuri per la nazione di Israele. Il credente istruito sa che questo non si applica a lui, in quanto l'Apostolo disse: «Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più». Prima Corinti, capitolo 8, versetto 8. Il fratello forte realizza che Gesù ha reso ogni carne pura. Vi ricorderete che a Pietro venne data una lezione pratica circa questo soggetto, quando era sul tetto della casa di Simone a Ioppe. Questo avvenimento lo puoi trovare in Atti 10, leggendo dai versetti 9 al 16. Pietro era orgoglioso di non aver mai mangiato nulla d'impuro. Lo Spirito Santo però gli disse, e la voce parlò una seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Paolo poteva mangiare carne senza che la sua coscienza gli rimordesse, ma Pietro aveva degli scrupoli. Il credente debole invece, che ha sempre mangiato verdura, trova ripugnante mangiare carne. Qual è il principio? Uno può mangiare carne e l'altro può non mangiarne. Per la grazia di Dio, dice in pratica Paolo, siamo liberi di fare sia una cosa che l'altra. In ogni caso un gruppo non deve condannare l'altro. Se credi di non poter mangiare carne, sia chiaro che Paolo usa la carne come un esempio, ma questo può essere applicato a qualsiasi altra cosa non espressamente proibita nella Scrittura, allora non dovresti mangiare carne. Ma se credi di poterne mangiare, allora accomodati e mangiane. Per dar peso alle sue affermazioni, l'apostolo chiede all'ipotetico interlocutore: che diritto hai di giudicare il domestico di un altro? Che diritto hai tu, amico, amico cristiano, di giudicare la condotta di un altro cristiano riguardo a cose secondarie? Sei tu Dio? Quella persona deve rendere conto a te? Paolo dice, non deve rendere conto a te, deve rendere conto a Dio, dovrà rispondere al suo padrone. È a questo punto che Paolo ci dà il primo grande principio per la condotta del cristiano, quello relativo alla convinzione. Pienamente convinto significa avere una convinzione fortemente radicata nella nostra mente. Paolo cambia l'esempio, passa da una questione di dieta a una questione di giorni. Anche questa era una problematica presente ai tempi di Paolo ed era basata sull'osservanza del sabato come giorno di riposo consacrato all'Eterno. Alcune persone insistono nel dire che il giorno del Signore è differente. Alcuni osservano il sabato, secondo la tradizione ebraica, altri la domenica. Non dovrebbe essere il giorno ad essere diverso, ma il credente. Il giorno particolare non è la cosa importante. Quello che ora è diventato importante è che non siamo salvati sulla base dell'osservanza di regole e regolette, ma solo in virtù del sangue di Cristo, sparso per noi sulla croce. Paolo disse, parole che troviamo in Colossesi 2, versetto 16, nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati. Non dirmi quale giorno devo rispettare. Non devo rendere conto a te. Devo rendere conto al Signore Gesù. Lui è il mio padrone. Paolo dice che qualsiasi cosa facciamo, la possiamo fare, se siamo convinti, persuasi nella nostra mente che è la cosa giusta da fare, alla luce della nostra fede e della pura coscienza davanti a Dio. Un credente dovrebbe fare solo quelle cose in cui si può dare pienamente e senza riserve. Qualsiasi cosa facciamo per Dio, dovremmo farla quindi con piena convinzione ed entusiasmo. Spesso le persone più giovani mi chiedono se sia sbagliato fare questa o quella cosa. Io rispondo, per te penso sia sbagliata, ma per me è giusto. Chiaramente mi chiedono cosa intendo. Dico loro, non ho problemi con quella cosa. Se volessi farla, la farei con entusiasmo. Il punto è che tu non ne sei convinto. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Non saresti dovuto venire qui a pormi questa domanda se fossi stato convinto nella tua mente. Questo è un grande principio guida. Se hai nella tua mente dei forti dubbi su qualcosa che stai facendo, allora forse non dovresti farlo. Alcuni divertimenti, ad esempio, sono sbagliati per il credente se lui li considera discutibili. Se, partecipandovi, riesce a mantenere stretta relazione con Cristo, allora non sono una cosa sbagliata. Ricordiamo però che ciò non può applicarsi alle basi scritturali della fede. Su queste la parola di Dio è molto chiara. Paolo sostiene la sua tesi facendo ancora riferimento all'esempio del cibo. Colui che mangia carne ringrazia Dio nel proprio cuore. Colui che non mangia carne ringrazia Dio nel proprio cuore. L'importante non è quello che c'è sul tavolo, ma è quello che c'è nel cuore. Questo è quello che Dio nota. È l'atteggiamento del cuore che condiziona la condotta cristiana. Noi, come cristiani, non possiamo vivere la nostra vita lontani da Cristo. Comunque vivi, devi vivere con Lui. Comunque morirai, morirai con Lui. La nostra condotta cristiana non deve essere condizionata dai cibi messi in tavola, ma dal fatto che le nostre vite sono davanti a Lui. Questa è la cosa importante. Un giorno dovremo rendere conto delle cose che abbiamo fatto in questa vita. Così è scritto in 2 Corinti 5, versetto 10. A quel punto non sarà una questione di carni che abbiamo sul tavolo, sarà questione della relazione che hai con Lui quando ti siedi a quel tavolo. Si può essere senza Dio sia da vegetariani che da carnivori. La morte e la resurrezione di Cristo sono le basi della sua sovranità sui vivi e sui morti. E tu allora, perché giudichi tuo fratello? Ricorderete che il Signore Gesù disse ai farisei che volevano lapidare la donna adultera, come scritto in Giovanni 8, versetto 7, «Chi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E nessuno di loro lanciò nemmeno una pietra quel giorno. Noi dobbiamo capire che dobbiamo rendere conto di noi stessi a Lui. Anche per questo motivo non dovremmo giudicare gli altri, dovremmo piuttosto preoccuparci di noi stessi. Leggiamo ora l'altra parte del capitolo 14 della lettera ai Romani. Leggeremo dal versetto 13. Dal 13 in poi. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso. Però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso, davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede e tutto quello che non viene da fede è peccato. Qual è dunque la condotta ideale? Quella che tiene conto delle convinzioni e della sensibilità del fratello in fede. Il credente dimostra la propria forza in Cristo nel momento in cui non prevarica la coscienza del fratello più debole. Visto che Cristo è morto anche per quel fratello debole, allora noi dovremmo evitare di mangiare qualcosa o di fare qualcosa che potrebbe ferirlo nel suo cammino cristiano. Ribadiamo che il cibo e il giorno da santificare sono solo degli esempi che Paolo conosceva molto bene, in quanto presenti come problematiche all'interno delle chiese, ma che questo concetto di non scandalizzare il fratello meno maturo si applica pienamente anche alle chiese del terzo millennio. In altre parole, libertà non è licenza. Il credente deve usare la sua libertà, non abusarne. Dobbiamo pensare sempre a come la nostra condotta potrebbe influenzare il credente più debole. Quello del versetto 17 è l'unico riferimento presente in questa epistola al regno di Dio. Credo che il regno di Dio, di cui si parla qui, racchiuda tutto ciò che esiste nell'universo creato da Dio. Quindi include anche la Chiesa, include la sovranità di Dio sulla sua creazione. La definizione di Lange a questo proposito è «La sfera di vita celeste in cui governano la parola di Dio e il suo spirito e il cui organo sulla terra è la Chiesa». Questo è stato l'uso che anche il Signore ha fatto del termine. Infatti in Giovanni 3, versetto 3, troviamo scritte queste parole. Gesù gli rispose, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questa è la sfera di vita celeste in cui governano la parola e lo spirito di Dio. Come ha detto Stifler, Dio regna ovunque, ma c'è un regno in cui egli governa con forze e leggi solamente spirituali. Questo regno è quello in cui dovrebbe svolgersi la vita del credente. L'uomo è totalmente incapace di vedere questo regno o di entrarvi senza la nuova nascita. Questo regno non ha niente a che fare con il mangiare, con il bere, il digiuno, il non mangiare carne in determinati giorni, il non mangiare alcuni animali o il fare una dieta vegetariana. Queste cose non vi entrano. Il termine giustizia, nel passo letto in Romani capitolo 14, ha lo stesso significato che abbiamo visto nel capitolo 1 e nel capitolo 3. Significa essere giusti davanti a Dio. Indica una vita vissuta per piacere a Dio. Lo Spirito Santo sembra accompagnarsi con la giustizia e si riferisce al nostro cammino. Dobbiamo camminare nello Spirito. Il concetto è molto pratico più che teologico. La gioia è il frutto dello Spirito Santo nelle vite dei credenti. Purtroppo è spesso assente. Questo non significa che dovremmo andare in giro sorridendo come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma vuol dire che dobbiamo avere un sentimento gioioso nel nostro cuore, grazie alla grande salvezza che abbiamo ottenuta, se siamo evidentemente dei credenti. La pace è quella che si manifesta nel cuore di un peccatore perdonato, è la pace che solo Dio può dare, è la pace che scaturisce dalla grazia. Paolo continua nel suo ragionamento dicendo che, anche se un giorno ci sarà un regno, nel senso letterale del termine, Cristo ora non si serve bevendo o mangiando qualche cosa in particolare, ma il nostro servizio a Lui consiste in giustizia, pace, in gioia nello Spirito Santo. In queste cose un credente fa piacere a Dio ed è approvato dagli uomini. Approvato dagli uomini. Non vuol dire che le persone ti applaudiranno perché sei credente. Potrebbero persino perseguitarti, ma la gente approva il credente onesto e genuino, mentre disapprova, rifiuta ciò che è falso ed ipocrita. Questo è un grande principio di condotta. Il cammino e la parola del credente dovrebbero far piacere a Dio e incontrare l'approvazione della coscienza degli uomini. Ciò che Paolo dice in proposito lo leggeremo domani sera. Voglio fermarmi a questo punto. Io vi ringrazio per l'attenzione, quindi appuntamento a domani. Ciao.